la particolarità con cui inizia il libro di Geremia si coglie molto meglio leggendo le antiche versioni, quella dei 70, la greca, e corrisponde allo stesso modo con cui noi abbiamo presentato nel prologo di Giovanni la legge fu data per mezzo, no, fu data a noi per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero, quel vennero e venne compiendosi e venne realizzandosi, non gli fu rivolta la parola, venne, nel senso che si concretizzò a tal punto da segnare la sua vita. La sottolineatura è che la parola di Dio, quando si presenta, è così reale che non semplicemente appare, ma si compie trascinando colui al quale è rivolta, trascinando nella sua dinamica di manifestazione. Tutta la vita del profeta è segnata da questo. E, come dicevo, la figura di Geremia è forse la più adatta tra le figure della scrittura a rivelare la figura di Gesù. Sempre Geremia ha dovuto annunciare, mai accettato. Sempre ha dovuto predicare una cosa e gli altri hanno sempre fatto il contrario. E in questo senso è visto come la figura del profeta rifiutato, che però è il testimone della grandezza dell'amore di Dio per il suo popolo. Questo è Geremia. Se passiamo al Vangelo, allora la parabola del seminatore è la prima delle sette parabole del regno che troviamo nel capitolo 13 di Matteo. Non è semplicemente la prima di una serie, è la parabola di riferimento per tutto il Vangelo. Cioè, come a dire, Gesù è quel seminatore, Gesù è quel seme che deve poter fruttificare nella terra del nostro cuore. Io vorrei solo sottolineare alcuni piccoli particolari. C'è una specie di solennità nel presentare la figura di questo seminatore, perché si dice uscì di casa, si sedette e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. I padri antichi hanno sottolineato questo uscì, perché lo spazio definito da questo uscì è la nostra storia. La casa da dove esce è la Trinità. Allora, quel uscì è uscì da Dio per annunciare Dio e riportarci a Dio. Tutto quello che Gesù dice va colto, come altre volte nel Vangelo si dice, fu preso da compassione. Vedendo le folle, no? Sentì compassione. Quella compassione pesca in quella casa da cui uscì. Cioè, sarebbe tutto il mistero, no? Dell'amore, della condivisione tra le persone della Trinità per la salvezza dell'uomo. Allora, il carico, ma nel senso positivo, della parola di Gesù pesca nell'eternità, pesca nel mistero stesso della Trinità. E sottolineo questo perché per noi una delle difficoltà per ascoltare la parola di Dio è quello di lasciare l'orizzonte largo. Noi immaginiamo sempre che la parola del Vangelo, per essere colta, deve essere specificata in un significato particolare. E guardiamo prima al contenuto che non al contesto da cui proviene. Allora vi faccio questo esempio. Per quanto, per esempio, tra due che si parlano, se si vogliono bene, quello che dicono che sia una cosa da poco o una cosa, diciamo, importante, si allarga, partendo dal loro amore, a una comprensione. Se non si vogliono bene, se sono in lotta, se sono infastiditi, se sono arrabbiati, anche la cosa importante è vista in uno spazio stretto. E l'intelligenza non scatta, la comprensione non scatta. Allora, il nostro cuore lavora a largo. Uno dei modi per invitarlo a stare a largo è proprio quello di percepire la parola di Gesù proveniente da, non da molto lontano come fosse una distanza, ma da molto lontano come fosse una enorme profondità. È la stessa cosa che avviene quando Gesù si trasfigura sul monte, che splende come di gloria divina. L'interpretazione è: dal profondo della sua divinità mostra la bellezza del suo volto. Ed è per questo che i discepoli non restano lì così a guardare, ma sono scaraventati per terra. Vedono, ma come di soppiatto, vedono buttati per terra, a indicare che quella profondità non solo colpisce, ma ferisce, ma nel senso bello del termine, come un amore che ferisce, no, ferisce. Ecco, la parola del Signore deve essere ascoltata così, dentro quel uscì. E poi uno dei modi, con tanti modi di interpretare questa parabola, che Gesù stesso poi spiega, no? Comunque, si tratta di quattro tipi di terreno. Tre non producono frutto, quindi le condizioni di quei tre terreni sono negative. Poi c'è il quarto terreno che produce frutto, anch'esso suddiviso in tre tipi, al 100, al 60 e al 30. Io vorrei considerare adesso le tre condizioni negative e illustrarle così. Primo terreno è quello della strada. Immaginate, nel Medio Oriente la strada è fatta passando sempre sulla stessa linea, a furia di pestare, quel terreno lì diventa come una strada, un sentiero. Il sentiero, quando è pestato, non permette che il seme, eventualmente caduto lì, ma era inevitabile che cadesse lì, non potesse germinare. Allora, la prima condizione negativa è l'impermeabilità. Quando il nostro cuore è impermeabile? Non quando è cattivo, ma quando lascia diritto di accesso a ogni pensiero che si presenta, buono e cattivo, senza mai vagliare: tu sei dei nostri o tu sei un nemico. Noi lasciamo moltissimi pensieri, soprattutto i più stupidi, non quelli cattivi, che a volte li conosciamo, ma gli stupidi, e lasciamo diritto di accesso. Più l'accesso è libero, meno il terreno saprà accogliere la parola del Signore che ascolteremo. Allora, il primo sforzo è quello di sorvegliare la porta del cuore. Come dire, non chiunque può entrare. Tu perché entri? Cosa vuoi portare? Quando si esercita una disciplina di sorveglianza al proprio cuore, si ovvia a questa impermeabilità del terreno per accogliere la parola di Dio. Primo. Secondo, terreno sassoso, no? Il seme arriva, germina, ma poi non ha radici e quindi secca. Allora, nella tradizione, la seconda condizione negativa è quello che i padri chiamano un cuore aspro, non può far germinare la parola. L'accoglie, ma non può germinare, nel senso che non arriva a maturazione. Allora, tutto ciò che di bene noi facciamo, o pretendiamo di fare, però lo accompagniamo con la durezza di cuore, il frutto non lo godremo. Quindi questo è il secondo tipo di terreno, la durezza, l'asprezza, che non può far fruttificare il seme. Poi c'è il terzo terreno, quello delle spine. Allora, il seme viene, fruttifica anche bene, poi però è soffocato, nel senso che non arriva a maturazione. Allora, il terzo terreno, la terza qualità negativa del terreno del nostro cuore è quando il cuore è occupato. Quando arriva la parola di Dio, vuole accedere a ciò che è assolutamente significativo, vero, importante per il nostro cuore. Se il nostro cuore è occupato da molto altro, non può far fruttificare il seme. Allora, il terzo sforzo è quello di dissodare, no? Tagliare le spine, cioè di disoccupare il terreno del nostro cuore. E il terreno buono, che sarebbe il terreno ormai liberato dal fatto che non è più impermeabile, non è più duro, aspro, non è più occupato, non è che produce subito il massimo. Allora è il terreno liberato, ma non ancora libero. Lo sforzo del mantenerci liberati dura molto tempo nella vita. Diventare liberi, come è libero il Signore Gesù, mosso solo dallo Spirito e da nient'altro, è un cammino lungo. Ma intanto si gode già il frutto. Il godere quel frutto spinge sempre più decisamente in questo processo di liberazione, fino a godere della libertà. Quel che Gesù dice, no, in me non ha nulla, cioè in me c'è soltanto la parola seminata, nient'altro.